Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi partiremo dal tennis, perché poche ore fa si è conclusa sui campi di Melbourne Park l'edizione numero 114 degli Australian Open di tennis. Dopodiché daremo spazio anche al calcio e a un turno della Serie A spalmato sulla bellezza di 5 giorni. Tutto questo in compagnia del nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, buongiorno a te Massimiliano, buon lunedì a tutti coloro che ci ascoltano. Pensavo dicessi come promesso e minacciato prima della pausa, parliamo di sport.
Assolutamente, siamo tutti qui che aspettiamo che ci racconti come è andato il tennis. Perché? Perché nel fine settimana c'è stato appunto l'incoronazione dei vincitori del Happy Slam. Erano anni che nell'Albo d'Oro però non figuravano italiani e allo stesso tempo c'è da dire che i motivi di interesse non sono mancati. Iniziamo dalle donne, dal successo di Elena Rybakina.
Sì, la kazaka, nata e cresciuta in Russia, si è aggiudicata il titolo femminile battendo in una finale equilibrata, non combattutissima, bella ma non spettacolare, la numero uno del mondo Arina Sabalenka con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Entrambe erano arrivate in finale senza perdere set, erano state protagoniste della finale del 2023, sempre a Melbourne Park. In quella circostanza la Rybakina si era aggiudicata il primo set, poi secondo e terzo appannaggio della bielorussa, che poi da lì avrebbe visto la sua carriera decollare. Da allora 4 titoli slam. Viceversa, la Rybakina da allora non aveva più vinto uno slam e non si era neanche più avvicinata a vincerlo. Aveva vissuto anche alcune difficoltà, delle vicissitudini, soprattutto legate al rapporto con il suo allenatore italo-croato Stefano Vukov, quale era stato addirittura per un periodo allontanato dal circuito con l'accusa di comportamenti non corretti nei confronti della sua assistita, della sua ragazza. Rybakina, che viceversa aveva sempre perorato la causa di Stefano Vukov, alla fine è riuscita a far valere le sue ragioni. Nell'estate dello scorso anno, l'estate europea, Vukov è stato reintegrato, quindi è tornato nel team Rybakina, e da allora è cambiata la vita, perché Rybakina da agosto in poi è la giocatrice che ha vinto più partite, ha vinto 10 partite consecutive contro top 10, si è aggiudicata le WTA Finals di Riyadh, a Melbourne ha battuto 3 top 10 come Iga Swiatek nei quarti, Jessica Pegula in semifinale e appunto Arina Sabalenka in finale, per lei secondo titolo major della carriera. Sale al numero 3 della classifica mondiale, alla fine l'abbiamo incontrata, lei sempre estremamente pacata e agile. Non so se ti è capitato di vedere il momento in cui ha vinto il titolo.
No.
Praticamente ha esultato come tu e io esulteremmo, anzi direi meno, quando appallottoliamo un foglio di carta e riusciamo a tirarlo nel cestino, okay, da una certa distanza. Noi esultiamo di più, ecco, lei invece ha questo carattere estremamente pacato, un eufemismo, e alla fine però insomma ci siamo accomodati con lei e l'abbiamo chiesto per cominciare in che modo questo titolo sia diverso da quello che aveva conquistato quasi 4 anni fa a Wimbledon.
Well, probably long time waiting one, you know, because I won Wimbledon and then I played the final here. And yeah, a couple years I was not getting to the final of a Grand Slam, so this trophy means a lot. And yeah, we worked hard. I worked hard with the team to get this win and to hold this trophy. So I'm super happy and proud.
The camera caught you at some stage talking with Stefano when he said put more energy, and that was when you were down a break in the third, and that really changed the momentum of the game. Given that also since you started working with him again, you're basically the number one player in the world, what is so magical about your alchemy with him and your relationship with him?
Yeah, we have a good connection. In a way, he knows me so well, and we worked already for so many years, so he knows when I can actually push myself still. He believes in me, and I think in these moments he always tell me whenever I'm down in the score just to stay closer to the score, to just go point by point. And of course, when I get some advices and I really try to execute and everything works, then the situation on the mat changes, and I'm very happy and glad to have such a team around me.
Congratulations.
Thank you.
Queste le parole di Elena Rybakina, kazaka, che ci ha parlato appunto anche il suo allenatore Stefano Vukov, che è stato proprio inquadrato varie volte mentre nel corso del match, soprattutto nel terzo, quando Rybakina era in svantaggio 3-0 e sembrava sul punto di crollare, sembrava un po' la fotocopia della finale della Australian Open di 3 anni fa, è riuscita a trovare uno spunto che, complice qualche errore di troppo di Arina Sabalenka, l'ha portata poi a conquistare 5 game consecutivi e quindi al laurearsi e incoronarsi campionessa a Melbourne Park.
Dopodiché ieri è toccato agli uomini chiudere il sipario su questa edizione. La finale tra Djokovic e Alcaraz era stata annunciata come storica, ma al di là dei numeri e del peso specifico dei nomi dei protagonisti, raccontaci com'è andata.
Sarebbe stata storica in un senso o nell'altro, direi soprattutto qualora vincere fosse stato Novak Djokovic, che ormai non conquistava uno slam da più di 2 anni e che era alla ricerca di questo 25esimo titolo major che gli avrebbe consentito di staccare Margaret Court e diventare il più vincente di sempre anche a livello slam, uomini e donne comprese. Djokovic, che come ricordiamo si era affacciato alla finale grazie a una strepitosa semifinale su Jannik Sinner, che però dall'altra parte della rete aveva il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che a sua volta aveva avuto non poche difficoltà nella semifinale contro Sasha Zverev, dalla quale era riemerso dopo un'ora nella quale aveva zoppicato per via dei crampi. Alcaraz, che a sua volta puntava a prendersi un suo pezzetto di storia, perché lui, che già si era aggiudicato 6 titoli slam, ovvero 2 volte il Roland Garros, 2 volte Wimbledon e 2 volte lo US Open, non aveva mai vinto l'Australian Open. In caso di successo sarebbe diventato il più giovane tennista di sempre a completare il cosiddetto Career Grand Slam, cioè ad aggiudicarsi almeno una volta ognuno dei 4 titoli majors. Ce l'ha fatta alla fine Alcaraz, nonostante nel primo set abbiamo visto un Djokovic versione vintage, versione non so, 2011-2016, Djokovic che si è aggiudicato in appena 33 minuti primo set con il punteggio di 6-2, e lì qualcuno ha detto fosse che davvero Djokovic ha trovato l'elisir di eterna giovinezza, e invece poi il serbo è sparito per insomma 3/4 d'ora dal campo, e allora lì insomma il retropensiero è stato: va bene, ha esaurito tutte le cartucce, si è giocato tutte le sue carte all'inizio cercando di schiantare Alcaraz, ma adesso Alcaraz risistema le cose. Alcaraz effettivamente ha fatto un set pari, ha restituito il 6-2 iniziale a Djokovic, ha giocato bene e si è aggiudicato anche il terzo set. Dopodiché nel quarto set, un po' tipo strategia dell'opossum, Djokovic ha fatto esattamente quello che aveva fatto con Sinner, ovvero concentrarsi sui suoi turni di battuta salvando palle break a tutto spiano. C'è stato un game, il secondo del quarto set, nel quale Alcaraz ha avuto 6 palle break e non le ha sfruttate, Sinner aveva avuto 8 palle break e non le aveva sfruttate nel quinto set della partita con Djokovic, quindi sembrava un po' ripetersi lo stesso schema. E appunto sul 4 pari poi nel quarto set Djokovic ha avuto l'unica palla break della seconda parte del match, non aveva palla break a disposizione addirittura dal primo set, si è ritrovato su quel 4 pari 30-40, quindi con palla break a disposizione per andare a servire per il quarto set. Lì Alcaraz è stato più bravo di Sinner, nel senso che ha annullato quell'unica chance di Djokovic, e poi nei game successivi praticamente ha asfaltato il serbo. Risultato finale 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 in 3 ore e 2 minuti per il Mursiano, che come dicevamo si è aggiudicato così il 7° titolo major in 8 finali, tutta una serie di altri record che non andiamo adesso a snocciolare e sciorinare. Però quello che abbiamo fatto con Carlos Alcaraz è che poi alla fine l'abbiamo preso, no? Abbiamo detto: vieni qui Carlitos, dici un po' la tua, perché lui aveva detto prima dell'inizio del torneo che quest'anno per lui l'Australian Open era talmente importante che avrebbe preferito vincere l'Epislam piuttosto che tutti gli altri tre slam, non uno dei, ma tutti gli altri tre slam. E quindi abbiamo detto, beh, ma adesso che hai vinto questo slam, quindi gli altri tre li concedi a qualcun altro, no? E lui ci ha risposto così.
Bueno, se alguien antes del torneo me hubiera dicho
de... Mi ero dimenticato di aver fatto questa dichiarazione, ma è vero che se prima del torneo mi avessero chiesto di scegliere tra questo trofeo e gli altri titoli Slam, avrei detto che avrei barattato gli altri tre per l'Australian Open. Però ora che l'ho vinto e ne ho altri tre da giocare, non ho intenzione di mollarli, no. Per cui vedremo chi vincerà.
L'hai riconosciuta la voce di
l'ha riconosciuta tutti, l'ha riconosciuta la voce di Carlo Oreglia.
Questo era Carlos Alcaraz doppiato da Carlos Oreglia, che appunto in realtà tra una risata e l'altra ci ha detto: è vero, me l'ero dimenticata questa cosa, però adesso che l'ho vinto
ha smentito, quindi.
Sì, esatto, ha smentito se stesso, insomma, peccato per gli altri soprattutto.
Dicevamo, parlando un po' degli altri, che erano anni che sull'Albo d'Oro, insomma, ci sono sempre stati italiani di recente, ci siamo abituati bene, eppure comunque dobbiamo dire tutta, il tennis italiano ha trovato il modo di farsi notare dentro e fuori dal campo anche in questa edizione.
Sì, ovviamente è stata un'edizione a suo modo da record anche per il tennis azzurro. Ricordiamo, tra italiani e gli ottavi non si erano mai visti, ne avevamo avuto due ai quarti e quello viceversa era un po' più nell'ordine delle cose, con Musetti che ha sfiorato una semifinale che avrebbe meritato prima dell'infortunio che l'ha costretto a abbandonare il campo nel terzo set contro Novak Djokovic. Sinner che ha giocato una semifinale comunque più che discreta, che col senno di poi è stata, se possibile, ancora più significativa dopo la prestazione di Djokovic di ieri. Ovviamente andiamo a ascoltare che cosa ci ha raccontato dopo l'eliminazione in semifinale contro Novak Djokovic. Luca aveva vinto 19 partite consecutive a Melbourne Park e insomma chiaramente era deluso, ma anche consapevole del fatto che fosse una sconfitta figlia soprattutto della grande prestazione del campione serbo.
Sicuramente tanto. È andata così oggi la giornata, la partita, ho dato tutto quello che avevo, oggi non bastava, ho avuto le mie chance, anche nel quarto, anche nel quinto sicuramente tanti, però ecco, sono partite che purtroppo succedono e adesso c'è da accettarli, almeno provarli a accettare, poi serve un po' di tempo libero onestamente ora. E poi niente, si ritorna più forte di prima.
Senti, lui ha avuto bellissime parole per te alla fine, sia come persona che come giocatore, ha sottolineato quanto sei importante anche per il gioco. Ti chiedo che cosa ti senti invece di dire tu nei suoi confronti dopo una partita del genere.
Ma sai, ha giocato una partita incredibile, secondo me, ecco, è servito molto bene. E per me personalmente è sempre bello comunque giocare contro lui, perché imparo a prescindere se vinco o perdo. Sicuramente quando perdi forse impari ancora di più delle cose che devi migliorare, un punto di riferimento per me e per tanti altri ragazzi, quindi è bello averlo ancora qua e speriamo, ecco, di avere ancora più partite nel futuro e basta, quindi sono anche contento per lui che sta continuando a dimostrare delle cose incredibili, nell'altro senso ovviamente fa un po' male questo.
Insomma, inevitabilmente ha fatto male la sconfitta. Tra l'altro bisognerà vedere quanto effettivamente a lungo ancora proseguirà la carriera di Novak Djokovic, che ieri un paio di volte ha mandato degli indizi in questo senso. È sembrato quasi accomiatarsi dal pubblico della Rod Laver Arena, lui che nel mese di maggio compirà 39 anni.
8.53, torniamo qui in diretta su SBS, Massimiliano Gugole, Dario Castaldo per la pagina sportiva di oggi, lunedì 2 febbraio. Dopo un'ampia pagina dedicata al tennis e agli Australian Open, passiamo al calcio. Appena da pochi minuti concluso il posticipo tra Parma e Juventus. Dario, quindi possiamo riepilogare risultati e classifica di questo 23° turno di Serie A.
Sì, che si è aperto nel venerdì italiano con la vittoria della Lazio sul Genoa per 3-2, dopodiché sabato a Pisa Sassuolo batte Pisa 3-1, Napoli-Fiorentina 2-1, Cagliari-Verona 4-0. Nella domenica italiana Torino-Lecce 1-0, Como-Atalanta 0-0, a Cremona-Inter batte Cremonese 2-0, poco fa a Parma-Juventus che batte il Parma per 4-1, ancora due partite da disputare, una all'alba di domani, quella tra Udinese e Roma, e una all'alba di martedì tra Bologna e Milan. In classifica Inter 55 punti, Milan con una partita in meno 47, poi Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36 punti, Lazio 32, Bologna 30, Udinese Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Genoa, Cremonese, Parma 23, Lecce 18, Fiorentina 17, chiudono Pisa e Verona a quota 14, con Pisa che ha esonerato Alberto Gilardino dopo la sconfitta in casa contro il Sassuolo. Da cosa partiamo?
Ma ci sono tante cose, intanto dal fatto che è una giornata un po' spezzatina, spalmata su tanti giorni, possiamo partire magari con la vittoria del Napoli sulla Viola, con il tecnico campione d'Italia Antonio Conte, che però è tornato comunque a tuonare contro il sistema, come mai?
Perché il Napoli, che già è un po' in emergenza costante per via degli infortuni, nella partita vinta in casa contro la Fiorentina per 2-1, decisa dalle reti del giovanissimo Vergara e di Gutierrez, nella ripresa poi corciato le distanze Solomon per la Viola, ha perso per infortunio il capitano Di Lorenzo. In realtà poco fa un comunicato ufficiale del Napoli ha detto che l'infortunio è meno grave di quello che si temeva lì per lì al Maradona, ma insomma lì Antonio Conte si è sfogato, utilizzando anche termini un po' sopra le righe, per far capire che gli infortuni sono dettati dal fatto che si gioca troppo nel nome del dio Danaro. Ascoltiamolo.
Non è semplice affrontare un periodo così intenso come quello che abbiamo affrontato noi con pochissimi giocatori. Quello che dispiace è che non si sta capendo che così si sta andando verso comunque la rovina del calcio. Rovina del calcio, perché mettere così tante partite, cioè non, ma i club stesso non capiscono, l'UEFA e la FIFA dovrebbero capire veramente come fare per tutelare. Invece oggi c'è il dio Denaro che è all'apice di tutto. Poi sono convinto che poi mi prenderò tutte le critiche, ma lui poi però si prende lo stipendio del coso, ma queste sono tutte carte, perché alla fine poi questo è uno sport che noi comunque lo facciamo, io adesso lo faccio per passione, grazie a Dio, non ho bisogno di soldi. Lo faccio per passione e lo faccio oggi, dico anche queste cose per cercare di tutelare un pochettino questo sport che sta andando sempre di più in una direzione che faccio fatica a riconoscerlo, perché si va sempre di più verso lo spettacolo, portare squadre all'estero, in America, in Australia, non si pensa poi alla difficoltà di mettere così tante partite. Noi oggi di nuovo abbiamo fatto, da domenica a sabato abbiamo fatto 3 partite nel giro di 6 giorni, ne abbiamo fatte 9 nel giro di 27 giorni, e tanti hanno giocato sempre.
Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli.
Dopodiché nella domenica italiana toccava le 2 torinesi e c'erano in programma ben 2 derby lombardi. Raccontaci com'è andato tutto questo.
Allora, il Toro è tornato a vincere, ha battuto grazie al gol di Che Adams il Lecce con la ripresa. La Juventus viceversa poco fa, come diciamo, ha vinto 4-1 in trasferta a Parma sugli scudi il difensore brasiliano Gleison Bremer, autore di una doppietta che riviviamo attraverso la telecronaca di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
La battuta del calcio d'angolo adesso da parte della Juve, con 6 saltatori bianconeri tutti praticamente sulla stessa linea. Occhio alla battuta morbida in mezzo a cercare Bremer, che colpisce e fa 1-0, lo stacco imperioso di Bremer. Conceição si sposta a sinistra, va sul lato di David, di Cambiaso e di Miretti, che riceve, ma morbido Miretti a cercare una sponda dentro, la deviazione, poi McKennie traversa, altra deviazione David, e poi c'è il tocco vincente e c'è il tocco del 3-1. Grande confusione nell'area di rigore del Parma, la Juve ha fatto veramente quello che voleva, e alla fine il tocco vincente da parte di Bremer.
Insomma, Bregmer protagonista, lui che per via dell'infortunio ha saltato quasi tutta la stagione 24-25 e anche in questa ha impiegato un po' per riprendersi la leadership della difesa, diciamo, dei derby lombardi. Ha vinto comodamente nonostante il giallo dell'interruzione per un petardo lanciato contro il portiere della Cremonese Audero da parte della curva dei tifosi dell'Inter. Dicevo, l'Inter sul campo ha vinto comodamente, due reti di Zielinski e di Lautaro Martinez, che così poi ha ricordato anche perché abbia dedicato il gol a sua figlia Nina.
Ci alleniamo tanto, abbiamo preso anche qualche gol di palliative, quindi adesso stiamo lavorando di più su questo aspetto per migliorare sempre, perché a volte i palle inattive in una partita così chiuse con le squadre che ti difendono basi, a volte la palla inattiva è importante per sbloccare la partita, quindi dobbiamo migliorare, continuare a fare lo stesso lavoro che stiamo facendo, perché abbiamo un vantaggio importante in testa alla classifica, però ancora manca tanto tempo. Però adesso spero tornare velocemente a Milano, che mi devi aspettare sveglia, così almeno le do un bacino. Però questo premio, la maglietta, tutto per lei, perché da che è arrivata mi ha cambiato la vita, quindi questo premio per lei.
Il premio per la bimba Nina che compiva gli anni. Poi c'è stato lo 0-0 nel derby tra Como e Atalanta che ha giocato tutta la partita in inferiorità numerica. Alla fine il Como non ha sfruttato un calcio di rigore con Nico Pass. È tutto per la prima ora di trasmissione, in linea che torna Carlo Reglia per l'aggiornamento delle notizie tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.